Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Luciana Fantini per la parte tecnica, Alberto Carlesi in regia. Vogliamo parlare oggi di Venezuela, della situazione nel paese latinoamericano e in particolare di quella emergenza che si sta sempre più delineando come emergenza umanitaria, oltre che politica ed economica. Nella giornata di oggi ha parlato anche il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e ha detto che la situazione in Venezuela è preoccupante e che il Papa, considerando che ci sono tante richieste per facilitare questo incontro tra governo e opposizione, ha ritenuto suo dovere aiutare in questo senso. Il commento del cardinale segretario di Stato riguarda una lettera riservata che il Papa ha inviato al presidente del Venezuela, Maduro. Fondamentalmente, ha detto ancora il cardinale Parolin, il contenuto è quello di mettersi insieme e dare una risposta ai problemi reali e gravi che affliggono il paese. Parolin ha poi sottolineato che questa è l'unica maniera per risolvere il problema, trovarsi insieme e parlarsi con disponibilità. Noi a margine ricordiamo che l'attuale segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, è stato per un periodo anche nunzio proprio in Venezuela. Ma su questa lettera inviata, lettera riservata da Papa Francesco al presidente del Venezuela Maduro, andiamo a cogliere qualche altro particolare in questo servizio del nostro Roberto Piermarini.
Il Papa segue con molta attenzione e partecipazione le vicende del Venezuela, ha detto a Padre Lombardi. Come è noto, il suo più recente intervento pubblico è stato l'ampio passaggio molto eloquente che vi ha dedicato la domenica di Pasqua nel messaggio Urbi et Orbi, nel quale affermava: il messaggio pasquale del risorto si proietti sempre più sul popolo venezuelano, nelle difficili condizioni in cui si trova a vivere e su quanti animali destini del paese, affinché si possa lavorare in vista del bene comune, cercando spazi di dialogo e di collaborazione con tutti. Ovunque ci si adoperi per favorire la cultura dell'incontro, la giustizia e il rispetto reciproco, affermava il Papa, che soli possono garantire il benessere spirituale e materiale dei cittadini. La serietà della situazione appare chiaramente, ha detto Padre Lombardi, anche dalla recente dichiarazione dei vescovi venezuelani del 27 aprile. Da parte sua, il nunzio Monsignor Giordano si è impegnato molto chiaramente per favorire il dialogo auspicato dal Papa.
E questo era Roberto Piermarini con una riflessione sulla tensione particolare che la Santa Sede pone alla vicenda del Venezuela. Ma cerchiamo di capire insieme, amici ascoltatori, cosa sta realmente accadendo nel paese latinoamericano. E saluto Mercedes Vasquez, coordinatrice di Volontà Popolare per l'Italia, uno dei partiti politici del Venezuela che compongono, diciamo, l'opposizione. Vasquez, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Sì, sono Mercedes Vasquez, coordinatrice per Volontà Popolare, e il partito di Leopoldo López, il prigioniero di coscienza, che adesso è un detenuto politico del governo di Maduro. E lui è il fondatore del partito Volontà Popolare.
Voi in questi giorni siete impegnati in Italia e a Roma in una serie di incontri pubblici, sì. Al centro la possibilità di parlare del Venezuela. Allora io le chiedo, lei rappresenta naturalmente un'ottica politica, le chiedo che cosa sta succedendo politicamente in Venezuela. Sappiamo che ci sono una serie di misure straordinarie prese dal governo, ci sono problemi per reperire prodotti alimentari, ma soprattutto anche farmaci. A livello economico l'inflazione è molto alta.
Ecco,
qual è la situazione reale sul campo, Vasquez?
La situazione in Venezuela adesso è una situazione di caos totale. Non ci sono alimenti, non ci sono prodotti alimentari di nessun tipo e lo stipendio minimo non basta per comprare praticamente gli alimenti indispensabili per una famiglia, perché l'inflazione è del 300%, per cui è altissima, non ci sono i prodotti alimentari, non ci sono le medicine, non ci sono per fare la chimioterapia per le persone che hanno i tumori. Non ci sono anche per i bambini neonati, che sono appena nati, muoiono dopo 2 ore di essere nati perché non hanno neanche un'incubatrice. siamo in una situazione di caos totale, di crisi umanitaria, a livello economico anche perché, come sapete, il greggio, il petrolio, il suo prezzo si è abbassato tantissimo, per cui noi dipendiamo anche di quello, non siamo, adesso Venezuela non ha nessun tipo di produzione e non ci sono anche i soldi della moneta estera per comprare gli alimenti, no? Neanche i prodotti di importazione per coprire la grossa domanda del popolo.
Vázquez, come opposizione al presidente Maduro, voi state raccogliendo delle firme rispettando, sì, quello che prevede la Costituzione del Venezuela, sì, in caso di crisi.
Sì, e allora...
Ecco, lei lo ha spiegato, queste firme servono per indire un referendum
revocatorio,
diciamo, dell'attuale governo.
Del presidente Maduro. Praticamente un giorno si dovevano raccogliere 200.000 firme per chiedere il revocatorio e un giorno si sono raccolte 1.700.000 firme. Vuol dire che il popolo venezuelano vuole un cambio, perché la gente è disperata e questo lo stiamo facendo, come dice la Costituzione, democraticamente, per poter uscire da questo caos e da questo governo che ci sta uccidendo e sta uccidendo il popolo venezuelano.
Vázquez, da parte del governo, vista anche l'emergenza umanitaria che caratterizza in queste giornate il Venezuela, ci sono dei segnali positivi, dei segnali di collaborazione, almeno su un piano umanitario?
No, assolutamente no. No. Noi praticamente in altri paesi i venezuelani si organizzano anche per spedire delle medicine. Qua in Italia, per esempio, c'è un'organizzazione che si chiama Aiuta Umanitaria e qua dei ragazzi in Italia raccolgono delle medicine, devono spedire queste scatole perché dai soldi con collaborazione dei venezuelani per spedire queste medicine a queste istituzioni che sono delle fondazioni per le emergenze, per questi bambini che non hanno le medicine o per casi di emergenza medica urgente, che c'è bisogno di queste cose qua, anche gli alimenti, anche il latte, dobbiamo spedire anche i pannolini per i bambini. Il governo non collabora proprio in niente di queste cose perché loro dicono che tutto va bene e non è così.
Voi come opposizione, come venezuelani anche all'estero, temete per la stabilità del vostro paese?
Ovvio, noi abbiamo paura per la stabilità del nostro paese perché non si sa cosa può succedere. Ogni giorno la situazione è peggio. Hanno tolto la luce pure, nel senso la situazione è una situazione di emergenza totale, crisi umanitaria, crisi sociale, crisi economica, crisi umanitaria. Siamo in emergenza. Venezuela è un stato in emergenza.
Grazie per questa testimonianza a Mercedes Vázquez, coordinatrice di Volontà Popolare per l'Italia, uno dei partiti che formano l'opposizione in Venezuela. Buon lavoro, grazie.
Grazie.
Abbiamo parlato quindi di crisi umanitaria e, lo avete sentito, anche i politici sono preoccupati soprattutto per la mancanza di generi di prima necessità per la popolazione. Noi salutiamo una ospite che si occupa proprio di questo aspetto dell'aiuto umanitario, è Luisa Ceccarelli, coordinatrice del programma di aiuti umanitari per il Venezuela, che si trova presso il centro di raccolta a Roma. Vi sono vari centri anche in Italia e anche in altre zone d'Europa. Noi siamo collegati con questo centro raccolta di Roma. Dottoressa Ceccarelli, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per questa opportunità che ci date per parlare di questa emergenza veramente molto molto critica che purtroppo giace nel nostro paese. Grazie mille.
Grazie a lei per il lavoro che fate. Ceccarelli, di cosa ha bisogno in questo momento il Venezuela e come fate arrivare gli aiuti umanitari ai vostri connazionali?
Perfetto, in poche parole per essere insomma molto, molto chiara, questo programma è un'associazione che si chiama Programma di Aiuti Umanitari per il Venezuela, diciamo che nasce negli Stati Uniti nel 2014 con la sua presidente che si chiama Marisol Diegues, la vicepresidente invece Laura Freimans e abbiamo la coordinatrice di tutta l'Europa, la signora Maria Antonietta Lopez che si trova in Germania. Poi abbiamo il direttore, il coordinatore di tutta l'Italia che si chiama il dottor Edoardo Leonbruni e io diciamo umilmente sono la rappresentante di Roma. Diciamo che in Italia ci sono 30 punti di raccolta in tutto il territorio nazionale da nord a sud. Diciamo che questo questa disgrazia ha però raccolto una catena umana di solidarietà, e io voglio avere l'opportunità di ringraziare questo popolo meraviglioso che è l'Italia, il quale ci sta aiutando moltissimo attraverso le chiese, soprattutto, dato che noi abbiamo avuto anche un incontro direttamente con il nostro Santo Padre, e ci stanno aiutando, diciamo, la Chiesa, la Caritas. Noi siamo onorati davvero di avere una collaborazione con la Caritas Venezuela, e dietro a tutto questo ci si è aperto un mondo di volontariato e di solidarietà, e che sia chiaro, incongruente con tutto ciò che riguarda la politica, perché le nostre medicine devono arrivare a tutti, senza nessun colore di bandiera. La salute è un diritto dove devono godere tutti.
Ceccarelli, cerchiamo di fare un esempio.
Sì.
Medicine, latte che voi mandate in Venezuela, come vi organizzate?
Esatto, allora ogni punto di raccolta viene, insomma, noi siamo è formato da un team di persone che si occupano, che ognuno di loro, diciamo, un ruolo ben preciso. Per esempio, colui che è più bravo nel computer, colui che è più bravo invece nelle relazioni, e quindi cercare attraverso le parrocchie, attraverso i dottori, con una lettera di presentazione di tutto ciò che noi facciamo, con i nostri siti web, perché noi siamo registrati comunque, e quindi, insomma, ci teniamo a dirigere tutto ciò che riguarda un minimo di burocrazia, dato i tempi, insomma, la gente deve essere sicura che questi medicinali arrivino. Come facciamo? Ci riuniamo una volta a settimana con tutti i medicinali che sono stati raccolti, e quindi dobbiamo fare una selezione, dopo che sono stati anche catalogati sia per patologie, poi devono essere inventariati attraverso un foglio Excel e inviati direttamente a Miami, che poi vanno verso il Venezuela. Diciamo Miami perché è lì dove c'è la nostra associazione, dove ci sono dei canali che riescono ad aiutarci per far entrare le medicine, dato che il Venezuela non ha proclamato l'emergenza sanitaria nazionale, quindi nessuna ONG riesce ad entrare per portare degli aiuti, rimangono bloccati. Purtroppo, insomma, dobbiamo cercare sempre il modo di far arrivare queste medicine a 30 milioni di abitanti. Quindi le patologie maggiori sono quelle croniche, oncologici, cardiovascolari, neurologici, pediatrici. Quindi non è che parliamo soltanto di latte, qui parliamo soprattutto di questioni basiche. Una tachipirina, non si trova una tachipirina, per dirla proprio così in maniera semplice, cosa che possono essere anche medicine da banco, no?
Voi avete lanciato anche un'altra iniziativa umanitaria, quella degli angeli tricolori.
Esattamente. Allora, che succede? Questa degli angeli tricolori è, siccome ci sono dei farmaci che per legge non possono entrare negli Stati Uniti, perché noi dobbiamo anche essere rispettosi delle leggi, quindi di tutto ciò che può entrare e non entrare, abbiamo una lista, ovviamente non possono entrare opiacei, non possono entrare, insomma, senza entrare nello specifico, alcuni tipi di medicinali, però che sono di estrema urgenza in Venezuela e necessità, e quindi noi cerchiamo questi angeli. Quindi sarebbero le persone che viaggiano, che offrono un posto in valigia per, insomma, fare arrivare questi medicamenti poi a una fondazione. Io ci tengo a precisare che tutto ciò che parte dall'Europa, dagli Stati Uniti, non va ai privati. Questo va a delle fondazioni, a delle associazioni, per non alimentare il mercato nero, perché purtroppo si gioca anche con la salute delle persone. Perché una persona disperata, diciamo che è disposta a pagare delle cifre astronomiche pur di trovare questa medicina. E noi dobbiamo evitare questo.
Ceccarelli, chi ci ascolta in questo momento e volesse contribuire ad aiutare sul piano umano, con medicinali, con altri prodotti, il Venezuela, cosa deve fare? Chi ci ascolta a Roma e in Italia?
Esatto, si dovrebbe collegare con Programma de Ayuda Humanitaria para Venezuela. Allora, ce l'abbiamo sia negli Stati Uniti che in Europa. Abbiamo il nostro sito internet, abbiamo anche su Facebook. Cercate anche Ceccarelli Luisa, se magari volete qualche informazione in più sul mio Facebook. Noi purtroppo dobbiamo attingere molto a questo network, perché insomma è un mezzo che è alla portata di tutti, Facebook, ed è quello più facile, quello che ci dà una finestra un po' più ampia per quanto riguarda l'informazione e anche per le cose che arrivano e le soddisfazioni di queste persone al vedere insomma che arrivano questi medicamenti.
Grazie a Luisa Ceccarelli, coordinatrice del programma di aiuto umanitario per il Venezuela a Roma. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Vi ricordo su web programma de Ayuda Humanitaria para Venezuela, si scrive proprio come si pronuncia, Ayuda Humanitaria, umanitaria con l'H iniziale, tutta una parola, Ayuda Humanitaria para Venezuela. Non dovrebbe essere difficile mettere su un motore di ricerca anche in modo imperfetto questa frase. Ma chiudiamo questa trasmissione dedicata alla Venezuela con Alessandro Politi, esperto di geopolitica di America Latina, direttore della Fondazione del Collegio di Difesa della NATO a Roma.
A voi.
Abbiamo parlato di una situazione politica e di aiuti umanitari di cui ha bisogno il Venezuela. Le cito due parole: petrolio e corruzione. Possono essere quegli elementi alla base di questa crisi del Venezuela? Petrolio e corruzione?
E purtroppo sì. Purtroppo sì, perché mentre il regime chavista era partito con un'agenda sociale molto chiara di ridistribuzione della ricchezza, il Venezuela non è povero, ma certamente prima la ricchezza era concentrata nelle mani di pochi e il resto, boh, chi se ne importa. Ecco, in questo senso, soprattutto il primo governo del primo presidente Chavez aveva promosso questa massiccia ridistribuzione della ricchezza petrolifera. Il problema è che poi questo è risultato non sostenibile, cioè la gestione del petrolio è un problema che riguarda moltissime elite nel pianeta, non è solo un problema venezuelano, e molto spesso la gestione dell'energia è associata anche a storie di corruzione importanti. E anche questa è una cosa che si vede in tantissimi paesi, indifferentemente dal regime o dalla regione geografica. E purtroppo questa combinazione ha creato questa debolezza, aggravata in modo molto serio dal crollo dei prezzi, che non è soltanto una manovra di mercato, ma è una manovra chiaramente politica ed è una battaglia intorno a chi è il vero swing state del mercato petrolifero globale, se l'Arabia Saudita o gli Stati Uniti.
Professor Politi, non è solo comunque il petrolio alla base della rovina del Venezuela, vi sono poi anche dinamiche interne aggravate dalla corruzione.
Aggravate dalla corruzione e anche dal crimine organizzato. Cioè, c'è una serie di cartelli che operano in Venezuela. La stampa venezuelana parla di cartelli che arrivano addirittura ai massimi livelli delle forze armate, o comunque hanno infiltrato profondamente le forze armate, perché chi dice Venezuela dice confine con la Colombia e chi dice questo dice cocaina. Quindi se poi immaginiamo tutte le speculazioni che sono state fatte, tipiche, sui regimi di cambio differenziati, tanto ai tempi di Chavez quanto ai tempi di Maduro, insomma si capisce che tra contrabbando, borsa nera, corruzione e crimine organizzato la situazione non sia assolutamente facile. E in questo senso c'è all'interno del governo attuale una lotta di potere estremamente serrata tra il presidente e il suo gruppo e una serie di governatori regionali che non hanno nessunissima voglia di arrivare a delle nuove elezioni per i governatorati, perché potrebbero molto seriamente perderle, come sono state perse le elezioni parlamentari.
Professor Politi, la situazione politica intorno al Venezuela, ad esempio il cambio politico in Argentina, l'avvicinamento tra Cuba e gli Stati Uniti, possono influire sulla tenuta del paese in senso diverso?
Che gli Stati Uniti da un bel pezzo non siano più l'uomo nero di nessuno, hanno avuto una storia tragica, documentata, ma diciamo sostanzialmente la politica degli Stati Uniti non è più incentrata sui colpi di Stato, ci sono stati diversi contatti ad alto livello tra le due amministrazioni, proprio perché gli Stati Uniti sono preoccupati di un collasso del Venezuela, più che no, di rimpiazzare un governo più o meno amico, anche perché l'amicizia sostanziale tra Venezuela e Stati Uniti passa per una parola, forniture petrolifere, che sono sempre state puntualissime, dai pozzi nell'Orinoco fino alle raffinerie del Texas. Quindi sulla sostanza i due governi non hanno mai avuto seri attriti, anche se poi ci sono state rivalità geopolitiche, scontri politici, verbali, eccetera. Il fatto è che una stagione che era contraddistinta come l'ondata rosa evidentemente sta perdendo vigore, almeno in alcuni paesi, e non è un problema di perdita di credibilità ideologica, perché il problema dell'ineguaglianza, tipico problema non solo delle periferie, come direbbe il Papa, ma anche del centro, è assolutamente presentissimo e non ha una risposta per ora nelle cosiddette leggi di mercato.
Politi, a chiudere un flash, il cambiamento in Venezuela può avvenire soltanto all'interno di una dialettica politica interna al Paese, al Parlamento?
Beh, è chiaro che ci sono dei facilitatori, cioè è chiaro che se potenze come gli Stati Uniti o come la Cina volessero aiutare in modo più o meno, virgolette, onesto, una transizione meno traumatica, meno complicata, qualcosa potrebbero fare, però la sostanza è nelle mani del popolo venezuelano.
Grazie ad Alessandro Politi. Grazie. Esperto di geopolitica di America Latina e direttore della Fondazione del Collegio di Difesa della NATO a Roma. Grazie e buon lavoro.
Buona giornata a voi.
Noi, prima di chiudere, amici ascoltatori, questo programma dedicato alla Venezuela, vogliamo tornare a darvi alcune indicazioni per gli aiuti umanitari per la popolazione del Venezuela. È possibile dall'Italia offrire aiuti umanitari contattando Edoardo Leonbruni, che è il presidente dell'Associazione Latinoamericana in Italia e coordinatore del programma di aiuto umanitario per il Venezuela in Italia, dottor Edoardo Leonbruni, al numero di telefono 347-86-46-666, ripeto 347-86-46-666, oppure la dottoressa Luisa Ceccarelli, ospite del nostro programma, al numero di telefono 328-10-29-173, ripeto Luisa Ceccarelli 328-10-29-173, sono numeri pubblici per aiutare l'emergenza umanitaria per il Venezuela. Sono italo-venezuelani che sono in contatto con la popolazione del Venezuela e lavorano per raccogliere questi aiuti umanitari, soprattutto farmaci, per inviarli poi in Venezuela. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.
Quello che stai ascoltando, pretendilo in qualità perfetta. La tua radio è già digitale, diventalo anche tu. È tra noi, è in tutta Italia, è in tutti i negozi. Adesso, quando acquisti una nuova radio, anche per la tua auto, chiedi la Digital Radio. Informati su digitalradio.it.
Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.